Ed eccoci qua insieme questa mattina, come già annunciato da giorni, appuntamento con Luigi Viva, al quale diamo il buongiorno da Roma. Buongiorno,
buongiorno
Luigi.
Buongiorno Andrea, buongiorno a tutti gli amici di Radio Parma.
Allora, intanto ti pensiamo nella tua casa romana, sole da te, già primavera, sbocciata oppure no?
Sì, no, c'è il sole qua.
Bella giornata.
Piove poco pure qui.
Piove poco pure lì. Vabbè, la metteremo insieme alle altre emergenze. Dai, anche questa della pioggia, va bene. Allora, Luigi Viva, tante cose sono da dire per te, con te, biografo ufficiale di De André, tanto per capirci, suo, uno su tanti, falegname di parole, e anche autore di volumi dedicati ad altri straordinari musicisti, Pat Metini. Abbiamo parlato con te proprio di recente di Lyle Mays, l'altra parte della luna, no? Perché poi questo era, insomma, una diciamo percentuale rispetto alle cose più popolari diversa, ma rispetto invece a quello che è stato per questa formazione importantissima, l'altra metà del cielo di Pat Metini, no? Dico bene?
Sì, direi proprio di sì. Insomma, non a caso io poi ho voluto rivisitare tutto il libro e aggiornarlo su Pat Metini, titolando proprio Pat Metini, Lyle Mays e la storia del Pat Metini Group, perché secondo me andava a evidenziare ancora di più l'importanza, la grandezza di questo genio, perché Lyle era un genio. Purtroppo se n'è andato e con lui se ne sono andati pure tutti i nostri sogni di rivedere il Pat Metini Group, anche se il Pat Metini Group ormai, insomma, parte non è che diciamo che è un po' passato il tempo di quel tipo di musica e anche delle cose ultime che ha fatto Pat Metini, però insomma rivederli insieme era un po' l'auspicio di tutti. Quando sai che non c'è più un futuro a una cosa del genere, abbiamo perso un pezzo di noi, se vogliamo, no? Come l'abbiamo perso quando è morto David Crosby.
Certo, certo.
Sono quei grandi artisti che in qualche maniera con i quali siamo cresciuti, ai quali eravamo legati, e sono stati dei simboli importanti, soprattutto Crosby, come lo è stato De André, perché hanno un po' accompagnato anche le nostre istanze, le nostre proteste. Sono artisti che abbiamo sentito a fianco, contrariamente a quelli popolari in questo momento, che sono semplici prodotti per il 90% dei casi, quindi rappresentano solo il peggio di quello che la musica e proprio tutto quello che è intorno alla musica, ma anche lo stato attuale di cose, insomma. Quindi diciamo che quella generazione di musicisti era più pregnante, era più partecipe a quella che è stata la vita poi di tutti noi.
Una vita sociale, nel senso che sentivi la musica e sentivi che cosa stava succedendo nel mondo.
Certo, ma
si sente purtroppo anche adesso cosa sta succedendo nel mondo con gli artisti che escono. Questa è
esatto,
è
no,
la
no,
cosa.
Ma ormai è tutto in mano all'industria, sono prodotti, i ragazzi non hanno la capacità di discernere, ecco perché poi uno si domanda: ma perché sto fenomeno, quest'altro fenomeno? Ma poi devo dire una cosa che più preoccupante è la critica prezzolata, cioè nel senso, cioè gente che ha anni di carriera alle spalle, ora senza fare i nomi, che ha intervistato a proposito di Sanremo, è in corso una vera e propria rivoluzione musicale, gente che da anni è nell'ambito e non ha una sua autorevolezza, cioè pur di rimanere alla ribalta, pur di apparire, pur di... Cioè io non capisco queste robe. Una volta, insomma, i critici avevano una loro autorevolezza, avevano delle prese di posizione anche sbagliate, perché succede. Ma veramente tutta questa ammucchiata, questo voler essere a tutti i costi parte di un qualche cosa, del successo di Sanremo, della televisione, cioè veramente sono dei pupazzetti diventati, non se ne rendono conto. E quindi poi chi fruisce non ha la possibilità di ascoltare della buona musica, e la buona musica ha difficoltà a farsi ascoltare, perché poi tutte le radio sono invase da queste situazioni qui, insomma.
Quasi tutte, Luigi, lo sai, che qua
quasi,
non è così.
Beh, lo so.
E comunque devo dirti che l'intelligenza artificiale servirà a spazzolare via tanti di questi, perché non se ne stanno rendendo conto, ma in realtà il peggio porterà dei miglioramenti in questo caso.
Ma sì, anche perché poi si autodistruggono, perché gente che era famosa 2 anni fa già adesso è in declino, idem 5 anni fa. Cioè, perché sono fenomeni che non hanno delle, come dire, delle basi solide, no? Quindi, cioè, artisti come abbiamo citato prima Crosby, ma anche De André, che sono andati avanti, insomma, fino a 59 anni, ma Crosby a 82 anni, quanti ne aveva? Continuava a produrre musica ad altissima qualità. E questi qui, secondo me, fra 2 o 3 anni nemmeno ci ricorderemo più, perché arriveranno degli altri. E poi probabilmente l'augurio è quello sempre di poter, come dire, rivedere un po' di sole come oggi,
certo,
che era una bella
certo.
giornata.
Comunque Luigi, in giugno arriveranno i Deep Purple a Parma e quindi sei invitato ufficialmente prenderti una boccata di energia buona, perché hanno ancora tutti la stessa verve e la stessa voce oltretutto. Quindi
sì,
rimarrai
sì,
sorpreso.
Che ancora è fortissimo, no? Poi loro hanno alla chitarra, non so se è ancora in formazione, Steve Morse, che insomma è un chitarrista, tra l'altro era amico di Pat, si frequentavano con Pat Metheny a Miami, quindi è una formazione, sono grandi artisti, cioè c'è poco da fare, perché se poi andiamo a vedere questi grandi vecchi del rock, pur essendo autodidatti, sono diventati poi dei veri maestri del loro strumento, no? Penso a Pete Townshend, come posso pensare a Ginger Baker, John Iceman, Steve Howe degli Yes, ce ne sono tantissimi che sono rimasti, Eric Clapton, che sono considerati dei maestri senza aver frequentato scuole, magari adesso sanno pure leggere musica, ma insomma per anni la musica non sapevano nemmeno cos'era, ma sono dei maestri anche del loro strumento. Quindi con i pochi mezzi che c'erano all'epoca, quindi significa che è stata una generazione che un po' ha creato quella che è la musica, diciamo, attuale, il rock, ma veramente sono stati dei grandi, sono dei monumenti, è giusto che vengano considerati tali, insomma, no?
Allora, Luigi, veniamo a noi, veniamo al tuo nuovo progetto, c'è un racconto spettacolo, c'è una cosa che è andata in scena, tra l'altro ospitata nello scorso novembre al Blue Note di Milano, all'Auditorium Parco della Musica di Roma, sempre nello stesso mese di novembre, sono 10 pezzi, 10 canzoni del tuo Fabrizio De André, che tu giustamente hai in questo caso reinterpretato in chiave jazz, ottima la formazione che abbiamo tra l'altro passato anche all'interno del nostro post su Facebook, e quindi chi vuole vedere, sapere chi c'è alla batteria, al sax tenore, eccetera eccetera, trova tutto in questo post. Direzione artistica e ideazione di Luigi Viva, 10 canzoni che vanno da Creuse ad Emà al Pescatore, da Megu Megun alla Città Vecchia, dal Bombarolo alla Guerra di Piero, eccetera. Allora, che cosa è successo?
Allora è successo questo, che qualche anno fa, perché poi c'è stato di mezzo l'infausto periodo, insomma, che non ci diamo nemmeno, ormai conosciamo tutti, mi è venuto in mente di mettere su questo spettacolo, questo concerto racconto, nel quale io appunto narro De André col supporto di un gruppo jazz, perché l'idea nasce poi dalle radici di Fabrizio, perché Fabrizio per 6 anni, dai 16 ai 20-21, ha suonato jazz in uno dei gruppi all'epoca più conosciuti a Genova, che era il Mode Jazz Group, e quindi intorno a questa idea abbiamo pensato di riprodurre la musica di Fabrizio in chiave jazz senza uso di voci, proprio per rispetto, anche per anteporlo, diciamo, anche il discorso della perdita della voce, della voce politica, ma anche per rispetto, perché poi diciamo la verità che cantare De André è praticamente impossibile, vista le sue qualità sonore, canore, perché aveva una intonazione assoluta, strepitosa. E nel disco, diciamo così, ho messo dentro pure le mie passioni, perché ci suonano in 4 pezzi Giulio Carmassi, che ha fatto parte per 3 anni del gruppo di Pat Metheny, e poi anche Michael League, fresco del 5º Grammy, Michael League è il leader degli Snarky Puppy. Tra l'altro tu hai citato lo spettacolo di Roma, noi ad oggi abbiamo fatto 12 concerti, sempre tutti esauriti a Roma, si è unito a noi anche David Blamers, che è stato il cantante di Pat Metheny, del Pat Metheny Group, nel momento di maggior successo, quello di Last Day Home, Minuano, Still Life Talking, eccetera eccetera. Come vedi poi ci sono questi ritorni. Il disco, quando noi abbiamo fatto i provini, l'abbiamo fatto ascoltare a Dorighezzi, che è rimasta molto soddisfatta, colpita, ed è stata poi tra l'altro lei che ha proposto il nostro spettacolo ad Ascona Jazz, al Palacinema di Locarno. Quindi diciamo che lo spettacolo ha anche questa, se vogliamo, validazione, insomma, e cerco di raccontare di André il più possibile vicino a quello che lui è stato, cioè uno che è stato sempre ostinato e contrario, si dovrei dire, no? E quindi è giusto ricordarlo e non dimenticare mai, insomma, quelle che sono state le sue battaglie, seppure in punta di penna, ma sempre molto ficcanti e puntuali a seconda dei periodi storici che abbiamo vissuto negli anni passati.
Prende la mia macchina. Thank you.
E tanto per gradire la classe di questa incisione, la canzone di Marinella, Luigi Viva insieme ai suoi artisti, insieme dal vivo, e anche il CD, che è questo che state ascoltando, uscito il 18 novembre scorso, correggimi se sbaglio Luigi.
Esatto, sì, ma è uscito a nome mio e di Luigi Masciari, che è lo straordinario musicista, un chitarrista che ha curato gli arrangiamenti e la direzione musicale del disco, quindi tutte le parti, gli arrangiamenti che ascoltate li ha scritti tutti Luigi Masciari, che poi è anche il direttore musicale della band che lo segue dal vivo, che è sempre composta da Francesco Berzatti, Pietro Iodice, Francesco Poeti e Giampiero Locatelli al pianoforte, e ovviamente Luigi Masciari alla chitarra. Quindi abbiamo questo bel gruppo, ripeto, prima l'ho accennato, si è unito a noi pure David Blamer, e dovremmo, speriamo, stiamo trattando alcune date dalle vostre parti per quest'estate, quindi può darsi che ci vedremo di persona.
Fantastico, ci sta una sera d'estate questo concerto. Appuntamento con canzoni scelte da chi? Le hai scelte tu, Luigi, queste canzoni?
Ma com'è? Guarda, è stata una cosa, io ho dato un po' mano libera a Luigi Masciari, è venuto fuori un po' così, diciamo, quasi per, non tanto per caso, perché l'abbiamo montate e abbiamo fatto, diciamo, alcune date dello spettacolo, e quindi avevamo preso anche delle canzoni che accompagnassero il racconto, tipo La guerra di Piero, perché sarà scritta, perché c'è riferimento allo zio che tornava dal campo di concentramento, insomma abbiamo cercato di, cioè Marinella, che Fabrizio diceva che era la sua croce, insomma abbiamo cercato, poi una volta che l'abbiamo messa a punto dal vivo le abbiamo registrate in studio, perché il disco è stato registrato in studio appunto con questa band. Al basso c'era Alfredo Paisciau, che musicista che ha suonato pure con Pino Daniele, e poi abbiamo aggiunto, si sono aggiunti quando sono passati dell'Italia, Giulio Carmassi e Michael League degli Snarky Puppy. Questo insomma va a onor mio, ma anche in merito a Luigi, che ha fatto veramente, a Luigi Masciari, che ha fatto un lavoro proprio sopraffino, insomma, ecco, perché penso che abbiamo fatto fuori un disco anche elegante, rispettoso, tant'è che a Roma, pensa, è venuto ad ascoltarci Attilio Oliva, che era il sassofonista di quel gruppo, del Model Jazz Group. Adesso Attilio ha 83 anni e ci ha fatto i complimenti, insomma, ha manifestato gli apprezzamenti anche sul nostro sassofonista, perché lui suonava il sassofono, dice, accidenti quanto è bravo Berzatti, Francesco suona come decolava, quindi voglio dire, sono tutti musicisti di primo piano, anche perché io quando abbiamo messo sulla band a Luigi gli ho detto, prendiamo tutta la gente in gamba, anche se ci costa di più, dico, perché io sul palco dico, non posso sentirmi male a sentire gente che, cioè, che suona così tanto personale, insomma. Infatti quando ci troviamo poi per noi siamo bene insieme, a gioia, insomma siamo affiatati, vengono volentieri allo spettacolo, lo condividono, quindi è un anche stare bene insieme, insomma.
Luigi, ti faccio una domanda che parte da lontano, dalle tue prime visite in casa di André, no? Che cosa era il clima che si respirava e quello che tu hai percepito da Fabrizio, da poi quello che è arrivato, no? Tutto quello che era un mondo che girava intorno a Fabrizio De André, prima a Genova e poi in Sardegna. Ecco, in questo caso sei andato a sposare la musica jazz, perché lui amava il jazz, dico bene?
Esatto, ma difatti poi lui nel disco che stava preparando, I Notturni, aveva dato mandato a Mark Harris di lavorare le musiche ispirandosi al jazz di Jimmy Giaffri, che è il jazzista del quale acquistò il suo primo album nel 1955. Come vedi, quindi c'era un percorso che si rifaceva a questa vecchia passione, insomma. Lui mi ha detto più volte che aveva avuto sempre in animo di mettere le parole ad alcuni di questi brani di Jimmy Giaffri, perché lui amava Jimmy Giaffri, perché nel trio di Jimmy Giaffri suonava Jim Hall, che è stato un po' un suo idolo, che è stato uno dei grandi maestri della chitarra jazz. Quindi, come vedi, Però devo dire che tu hai parlato della nostra frequentazione, noi ci conoscevamo dal 75, noi per anni quando ci si incontrava anche occasionalmente durante i concerti, lo andava a salutare alle prove eccetera, parlavamo molto di agricoltura, poi di filosofia e pochissimo di musica. Poi negli anni 90, quando uscì Le Nuvole, ascoltando alcuni discorsi che faceva sull'incombenza del potere, uscito il disco di Pat Metheny anche in Francia, dico ora che faccio, ascoltando l'intervista sono rimasto colpito dal fatto che forse era il caso di mettere le mani a un lavoro del genere, un confronto con Fabrizio, vista la situazione all'epoca in plumbea sul nostro paese, ma devo dire che dopo tanti anni mi pare che non è che abbiamo fatto passi avanti. E guarda caso lui mi diede l'autorizzazione a scrivere il libro il giorno prima che scoppiasse l'inchiesta di Mani Pulite, quindi c'era tutta una serie di cose che si sono legate. E quello che mi ha colpito molto, più che l'artista, lo insomma, ho detto tante volte, era il pensatore, l'intellettuale, quindi io ero proprio, lo trovavo sempre illuminante Fabrizio quando si parlava di... Quindi la cosa che mi ha avvicinato a lui a scrivere questo libro è stato proprio questo suo spessore intellettuale. Che non sono un semplice fan di Fabrizio, lo amo perché era grandissimo.
Immagino.
Cosa che mi ha colpito è stata proprio questa sua capacità, attraverso la musica, ma anche quando parlava, di trasmettere dei messaggi potenti che arrivavano a tutti, anche alle persone umili.
Luigi, viva De André. Ho citato il tuo falegname di parole, ma in realtà c'è anche un altro testo che il nostro pubblico conoscerà, che è Non per un Dio ma nemmeno per gioco, che esatto. Ha venduto anche molto di più, mi pare di aver capito.
Sì, giusto? Abbiamo superato le 100.000, le 23 edizioni, e fa parte dello studio, sono i due libri praticamente, sono le 800 cartelle che io ho scritto, d'accordo con Fabrizio che ne supervisionò la gran parte, e fu lui a dirmi, dice, poi in fase di editing sarà l'editore a decidere se far uscire un unico volume o dividerlo in due parti. Così è stato fatto, e l'ultimo che tu hai citato, Falegname di parole, contiene, nonostante siano state fatte 6.000 pubblicazioni su De André, inediti, delle partiture inedite, foto inedite, oltre ovviamente al mio racconto di ogni disco, fatto però guidando anche le testimonianze di Fabrizio, dei musicisti che hanno suonato con lui, quindi è un libro che si legge bene, non è un libro tecnico, che è piacevole da leggere anche per il semplice appassionato, il semplice fan, ecco.
Certo.
Questo è il lavoro che ho fatto.
Luigi, il tempo stringe, nel senso che ti devo salutare, voglio ascoltare un altro pezzo, ho scelto La guerra di Piero per chiudere il nostro incontro, va bene?
Perfettissimo, benissimo. Bene,
allora,
bene, Andrea.
Il CD con Viva De André, Luigi Viva più Fabrizio De André, Chiave Jazz, 10 canzoni. Abbiamo ascoltato la canzone di Marinella e ora questa Guerra di Piero. Chiudo il nostro incontro augurando ogni bene a Luigi, aspettandolo come sempre qui
anche
in studio, che è sempre un
grazie
gran piacere.
Grazie Andrea, grazie agli ascoltatori e buona fortuna a tutti. Grazie. Thank you.